Siamo arrivati all'ultima condizione spirituale con cui possiamo presentarci alla fine dei nostri giorni davanti al Signore. E prima di entrare nel merito di questa riflessione, vorrei fare una precisazione. Vorrei dire qualcosa che forse sicuramente già sappiamo, cioè che buona parte della conoscenza che acquisiamo nel tempo è spesso il frutto del lavoro che altri hanno fatto. Solo uno è stato originale ed è Adamo. Dopo di lui tutti gli altri hanno avuto bisogno di quelli venuti prima di loro. Quindi in maniera consapevole o in maniera inconsapevole, tutto quello che noi veniamo a conoscere non è soltanto il frutto della lettura, della preghiera, dello studio, della meditazione, ovviamente della parola di Dio, ma anche di tutto quello che altri hanno studiato, che ci predicano, ascoltiamo. E questo è anche lo scopo per cui noi siamo alla presenza del Signore. Siamo qui perché vogliamo imparare, vogliamo sentire quello che Dio ha da dirci e poi metterlo nel cuore. Questo diventa la nostra conoscenza, la conoscenza che ci aiuterà, ci aiuta, ovviamente se lo mettiamo in pratica, a vivere in modo degno del Vangelo. Mi piaceva quello che diceva Blaise Pascal nel numero 8 del suo libro Pensieri. Per chi non lo conoscesse, uno scienziato, filosofo, anche matematico, credente del XVI secolo, e ha scritto uno dei libri che lui ha scritto, si chiama proprio Pensieri. E lui faceva proprio questa riflessione, fra le altre cose dicevo, faremmo meglio a dire il nostro libro, la nostra storia, il nostro commento, poiché di solito in quei libri c'è più, o in quei commenti, eccetera, c'è più dell'altro, dell'altrui, che del nostro. E questa è davvero una grande verità, ma è una verità che troviamo anche nella parola di Dio. E voglio portarvi nell'Ecclesiaste per qualche minuto, nell'Ecclesiaste, quello che lo Spirito Santo ha ispirato al saggio Salomone. Ecclesiaste capitolo 1, versetti 9 e 10. A volte abbiamo difficoltà se dobbiamo dire o predicare qualche pensiero che abbiamo imparato, ma non deve essere così, perché le verità sono del Signore, non sono dell'uomo. E ovviamente una volta che le abbiamo fatte nostre, dobbiamo avere anche la gioia di poterle, come dire, condividerle con gli altri. Finivo di scrivere un libretto intorno al giovane Timoteo, diventato un uomo di Dio. E uno dei compiti che Paolo aveva dato a Timoteo, nella seconda Timoteo capitolo 2, versetto 2, dice ad un certo punto: le cose che hai udite da me affidele a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Allora, quello che Timoteo aveva ricevuto era quello che Paolo gli aveva trasmesso, e quello che Paolo trasmetteva era quello che aveva ricevuto dallo Spirito Santo, e quello che Timoteo trasmetteva agli altri era quello che aveva ricevuto da Paolo, e quello che gli altri dovevano trasmettere era quello che avevano ricevuto da Timoteo. E questa è una cosa davvero molto molto bella, e deve anche farci riflettere molto molto intensamente. E dicono così questi due versetti dell'Ecclesiaste capitolo 1, versetti 9-10: ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduti. Allora guardate che grande rivelazione. Quando noi diciamo abbiamo scoperto, abbiamo fatto questo, è soltanto qualcosa che abbiamo scoperto qualcosa che già esisteva. Quando riusciamo a capire qualcosa dalla scrittura, è qualcosa che già è scritto. E molte volte, senza neppure renderci conto, magari è qualcosa che abbiamo messo nel nostro subconscio, perché voi sapete che abbiamo una parte cosciente e una parte che non è proprio cosciente. Io credo che la parte subconscia è fatto come uno scaffale dove lo Spirito Santo mette nel posto giusto le verità. Allora, quando parliamo, predichiamo, testimoniamo alle persone, se abbiamo messo la parola nella nostra vita, lo Spirito Santo la tirerà fuori al momento opportuno. Ma è qualcosa che già esiste dentro di noi. E un altro verso, ancora dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 15. Anche questo è molto molto interessante. Ciò che è già stato prima e ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Vedete che bello questo verso. Allora, diceva bene Blaise Pascal, quando scriviamo, quando predichiamo, quando facciamo un progetto, non dovremmo mai usare il singolare, io ho fatto, io ho detto, io ho scritto, ma abbiamo fatto, abbiamo potuto fare questo, abbiamo potuto capire questo, abbiamo potuto scrivere questo, perché siamo il frutto dello studio, dei pensieri di altri fratelli, e gli altri fratelli sono il frutto di altri fratelli ancora, fino ad arrivare appunto ad Adamo. Ecco, volevo parteciparvi a questo pensiero, perché anche le cose che diremo e andremo a dire, e quelle che abbiamo anche dette sicuramente nei messaggi che abbiamo già avuto, sono sicuramente frutto di meditazioni, di conoscenze apprese sicuramente dalla scrittura in primo luogo, ma anche grazie agli studi di altri fratelli che ci aiutano a capire la parola di Dio. Quello che è importante però è che tutte queste cose diventano vita nella nostra vita, diventano sangue, diventano vitalità, diventano qualcosa che ci spingono ad amare Dio, a servirlo, a glorificarlo, altrimenti sono soltanto conoscenze teoriche che non servono praticamente a niente, perché è soltanto teoria che tiriamo fuori dalla bocca ma non viviamo. E questa è la cosa davvero triste, perché se noi studiamo soltanto la parola di Dio ma poi non la viviamo, diventa brutta la cosa, è vero? Diventa fastidiosa. Se invece impariamo una verità, assimiliamo, grazie ad altri fratelli che studiano, che scrivono, assimiliamo quella verità e la viviamo, diventa qualcosa di molto bello, perché alla fine, in ultima analisi, è qualcosa che abbiamo preso dal Signore. Allora andiamo alla terza condizione, terza e ultima condizione, nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, e leggiamo per il momento il versetto 11. So che Paolo sta parlando sulla seconda lettera di Pietro, non so, forse dirò delle cose che ha già dette, però anche questo non è un problema, perché quando il Signore ripete delle verità, evidentemente sono importanti. Nel versetto 11 del capitolo 1 della seconda lettera di Pietro, Pietro dice: in questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Allora, abbiamo ricordato che ci sono almeno tre possibilità, condizioni spirituali con cui arriveremo in cielo. Poi ognuno di noi si farà un esame di coscienza e davanti al Signore deve anche capire come si presenterà davanti a Lui. Perché possiamo anche arrogarci il diritto di vivere la vita che ci piace, indifferente, essere indifferenti alle cose spirituali o servire il Signore, ma una cosa non possiamo evitare, che è quella di presentarci davanti a Dio, è vero? Allora, se siamo delle persone intelligenti, l'intelligenza non viene dalla scolastica, quella è cultura, e molte volte la cultura ci fa fare più fatica a credere nella parola di Dio. Io sono convinto che è più difficile per chi ha delle conoscenze a livello culturale dello scibile umano consacrarsi che per una persona come lo sono io, ad esempio, che è più ignorante ma si rende conto dell'importanza di servire il Signore. Quindi non dobbiamo mai confondere l'intelligenza, la sapienza con la cultura e con le conoscenze che possiamo avere a livello scientifico, medico, eccetera. L'intelligenza e la sapienza viene solo da Dio. Tutto il resto, senza Dio, con tutte le nostre conoscenze, è solo stoltezza. perché il credente, l'uomo che vive indipendentemente da Dio, è uno stolto. E stolto vuol dire pazzo. Un pazzo vive indipendentemente da Dio. La saggezza e l'intelligenza vengono solo dal Signore. Abbiamo ricordato quindi che ci sono queste tre, almeno tre possibilità. Presentarci davanti a Dio coperti di vergogna. È vero? L'abbiamo letto in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 28, ed è una triste, penosa possibilità. C'è una seconda possibilità, che è quella di arrivare davanti al tribunale di Cristo, in prima Corinzi, capitolo 3, versetto 15, come attraverso il fuoco, cioè a mani vuote, senza frutto, aver speso la nostra vita come se Dio non ci fosse, ammesso che siamo credenti, ovviamente, perché abbiamo ricordato che il credente serve il Signore, attenzione, perché ci sono degli equivoci, noi possiamo frequentare anche tutti gli incontri e non essere mai nati di nuovo, perché il credente serve il Signore, perché se il credente dice di essere tale, ma non serve il Signore, allora due sono le cose, o Dio sta dicendo la verità o lo stiamo dicendo noi. E molte volte c'è questo equivoco, sapete, mi trovo bene, sono delle brave persone, ogni mese poi stiamo insieme, insomma, mi trovo bene qui. E tutto questo modo di concepire la vita religiosa ci seduce, ci inganna e ci fa credere che siamo nati di nuovo. Ma non abbiamo lo Spirito Santo dentro e quindi non sentiamo neanche il bisogno di servire il Signore, ma soltanto di servire noi stessi, un po' come fanno tutti i pagani di questo mondo. E c'è questa terza possibilità che sicuramente è quella che Dio vuole per tutti noi, è vero? Qual è questa terza possibilità? Arrivare nel cielo, nel regno eterno del Signore, con un ingresso ampio, dove il Signore è lì, dove arriveremo e il Signore ci dirà: ti ho affidato poco, ti ho affidato tanto, ti ho affidato questo e tu sei stato fedele fino alla fine. L'hai fatto con molta insufficienza, ma lo hai fatto per la mia gloria. Allora l'ingresso non sarà giusto giusto, non sarà pieno di vergogna, ma sarà un ingresso glorioso. Come vogliamo arrivare, fratelli? Perché anche questo è il frutto di un percorso, di un processo. Anche questa è una scelta che facciamo, è vero? Cioè non è che arriveremo coperti di vergogna perché siamo stati sfortunati o perché non l'abbiamo capito. Non è che arriveremo giusto giusto a mani vuote, senza frutto, perché non abbiamo capito che dobbiamo servire il Signore. Non è così. Non è che arriveremo con un ingresso ampio perché siamo stati fortunati. Abbiamo vissuto una bella assemblea, ci hanno insegnato bene e quindi siamo stati fortunati. Non è così. La spiritualità è personale. La spiritualità non è qualcosa che possiamo vivere di riflesso da un'altra persona. Se mia moglie non è spirituale, il marito non è giustificato se non è spirituale. Se il marito non è spirituale, la moglie non è giustificata se non è spirituale. È così per i figli, così per tutti noi. La spiritualità è personale. Molte volte è sofferente. Perché magari ci troviamo all'interno di una famiglia il cui coniuge non vuole vivere la vita cristiana. E noi la vogliamo vivere e siamo costretti a mettere, senza volerlo, in cattiva luce il nostro coniuge che non vive il Signore. È una cosa che è possibile questa, è vero? È possibile questo. Comunque sono delle scelte. Guardate un po', rimaniamo un po' su questo verso 11 di Seconda Pietro, capitolo 1. Guardate la bellezza. Guardate cosa dice qui. Vi sarà ampiamente concesso. Attenzione, fratelli, mi ha fatto riflettere questa parola. Vi è stato concesso. Cioè, cosa sta dicendo qui l'Apostolo Pietro? L'Apostolo Pietro sta dicendo che arrivare a questa condizione è una grazia del Signore. Non è un diritto che abbiamo acquisito nel tempo. È vero, è un impegno, lo vedremo questo. Però chi determina tutto nella vita di una persona è il Signore. Poi vedremo in che modo Dio lo determina. Ma Pietro dice: Dio vi dà questa concessione, non è un diritto nostro, quello di arrivare alla gloria del Signore con una condizione spirituale ottimale. È una grazia di Dio. Guardate, fratelli, è una grazia del Signore anche servirlo. Cioè, i credenti che servono il Signore non lo fanno perché sono diventati bravi. Lo fanno perché amano il Signore, è vero? Ma il fatto di poterlo servire è un onore per il credente, è una grazia. È una grazia grandissima che Dio concede a coloro che lo vogliono servire. Perché il Signore non ha bisogno di noi. Il Signore non ha bisogno di noi. Il Signore può fare bene da solo, può fare meglio da solo senza di noi. Ma il fatto che Dio ci fa entrare nell'opera sua e ci permette di entrare nei suoi progetti e ci permette di predicare il Vangelo, di vedere delle persone che vengono salvate, è una grazia questa. E come abbiamo ricordato, non so se con i giovani o con qualche fratello che si parlava, si diceva che nessuno può capire l'importanza, la bellezza, la grandiosità della vita eterna se non evangelizza. Lo dicevo con Francesco, ecco, in uno studio. E si diceva anche lo studio di giovani: Francesco, quando tu parli alle persone, non so, i tuoi colleghi di lavoro che ti rispondono in un certo modo, che bestemmiano il nome del Signore, che ti dicono che sei diventato deficiente, cosa ti ricorda? Mi ricordo che io ero così. E se vogliamo capire la bellezza della salvezza, possiamo farlo soltanto se serviamo il Signore. Possiamo farlo solo se soffriamo per il Signore. Lo possiamo fare soltanto se facciamo i sacrifici per il Signore. Quanti sacrifici facciamo per noi? Per comprarci una casa, comprarci una macchina, per stare bene, per i nostri figli, per i nostri parenti, andiamo giù, andiamo a visitare. Quanti sacrifici facciamo? Io sono rimasto colpito da un fratello, posso fare il nome, fratello Loris Conton, diversi anni fa a Porta Empedocle, quando hanno comprato il locale. E ha detto: fratello, ma come avete fatto? Come fate? Come fai? Beh, ha detto: fratello, scusami, io quando ho comprato la casa ho fatto il mutuo. Quando ho comprato la macchina ho fatto i bollettini. Quando ho comprato i mobili ho fatto i bollettini. Perché non lo posso fare anche per il Signore, per un locale? Che lezione, fratelli. Se qualcuno stasera ti ruba la macchina e non è assicurata, che fai tu? Non vai domani dal concessionario a fare i bollettini? È vero o no? Perché non lo posso fare per il Signore? Perché non posso fare un sacrificio per il Signore? Ma come, per comprarmi la casa lo faccio? Li faccio i sacrifici. Mi privo anche di comprarmi, cioè non vado neanche in vacanza. Non posso farlo per il Signore? Non è degno il Signore dei miei sacrifici? Sì, è stata una grande lezione per me. Non l'avevo mai sentito da nessuno. Ora andate un po' a casa di questo fratello. Tutti i giorni prega per me per 7 ragioni. E non c'è un giorno che non lo vedete in ginocchio a pregare Dio e a piangere davanti a Dio perché possa vivere la vita spirituale. Ci sono cose che si imparano in preghiera, fratelli, che si imparano nella presenza del Signore. Non sono cose che si possono trasmettere così alla leggera, si imparano davanti al Signore, davanti alla santità di Dio. Allora non facciamo i laghi nelle chiese, se dobbiamo tirare fuori un po' di soldi per comprare il locale, non ci mettiamo a piangere. Diventa una grazia poter dire: doniamo al Signore, Lui ha dato tutto a noi. Servire Dio diventa una grazia. Entrare con un ingresso ampio nel regno eterno del Signore è una grazia del Signore. Pietro dice: Dio ve lo concede, non è un diritto vostro. Se c'è un diritto che abbiamo acquisito pienamente è la morte eterna, quella sì. Il Signore ci concede. Guardate, io credo che lo Spirito del Signore fa usare delle parole giuste per tutto questo, ed è davvero molto 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 importante. Quello che Dio ci concede nello stesso tempo è anche il frutto di un serio impegno, perché Dio, fratelli, diciamolo continuamente, diciamolo sempre, non ha niente da dare ai pigri, non ha niente da dare a coloro che non lo amano, non ha niente da dare a coloro che non lo servono, non ha niente da dare agli egoisti che pensano soltanto per loro stessi, non ha niente da dare a quelli che si vergognano e non testimoniano nel nome del Signore. Non ha niente da dare a quelli che hanno chiuso le porte e non fanno entrare nessuno. Non ha niente da dare a coloro che non vivono per il corpo di Cristo, ma solo per loro stessi. A coloro che non si domandano, ma io in questa assemblea sono di benedizione. Ho chiuso il mio cuore ed è aperto soltanto per le mie cose. Il Signore non ha niente da dare a queste persone. Non ha niente da dare. Sono poveri e depauperano, cioè impoveriscono sempre di più nella vita spirituale, al punto tale che la Chiesa non farà di loro nessun affidamento. Fratello, sorella, se la Chiesa non fa di te nessun affidamento, tu ti devi chiedere come stai vivendo. È triste questo. Se la Chiesa non può fare di me nessun affidamento, allora sto vivendo una vita che è povera, misera. Cosa si può chiedere a un povero, un mendicante per la strada? Potete chiedere qualcosa a questo? Dovete sempre dare. A un mendicante non si chiede niente, è troppo povero. E a volte viviamo come dei mendicanti. È il frutto di un impegno serio davanti al Signore. Leggiamo il verso 5 della seconda lettera di Pietro, capitolo 1. È una lettera straordinaria, entreremo un po', quelle che è possibile ovviamente, nel merito di questa lettera che mi ha sempre toccato il mio cuore. Versetto 5, guardate cosa dice l'apostolo Pietro a questi credenti che erano ebrei. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete eccetera eccetera. È vero? Abbiamo ricevuto tutto, abbiamo tutto. Guardate, dice versetto 3 ad esempio, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua propria gloria e virtù. Abbiamo ricevuto tutto dal Signore. Adesso il Signore chiede a noi l'impegno, mettendo accanto vostro tutto l'impegno. È interessante perché alla luce dice ogni premura. È proprio il significato di qualcosa che deve essere proprio, come dire, premuto per andare avanti. E mi ha fatto pensare alle nostre macchine, è vero? Possiamo avere la macchina più bella, la più veloce di questo mondo, ma se noi mettiamo solo in moto e non premiamo l'afflizione, l'acceleratore, quella macchina rimarrà ferma. E molte volte siamo delle belle macchine che parlano bene, ma siamo fermi. La Chiesa non può fare affidamento su di noi. Siamo vincolati dalla nostra famiglia, siamo vincolati dal nostro lavoro, siamo vincolati dai nostri progetti e non viviamo il corpo di Cristo. Mettendo in ciò dal canto vostro tutta la premura. Come tu lo stai mettendo per tuo figlio? Come lo stai mettendo per tua moglie? Come stai mettendo per tuo marito? Come stai mettendo per il lavoro? Questo impegno! Perché sai che avrai un riscontro da tutto questo? Mettilo per il Signore. Questo chiede il Signore. E tutto questo, fratelli, non è un peso. È un peso per chi non lo fa. È un peso per chi guarda il Signore come una persona che non merita di essere servito. Tutto questo è la grazia di Dio. Perché, lo ripeto, se non serviamo il Signore, mai capiremo la grandezza della salvezza, della vita che abbiamo ricevuto nel Signore Gesù. Solo chi serve il Signore capisce quanto è stato grande e misericordioso il Signore verso di noi. Tutto il resto è periferia, è povertà, è miseria. Nel versetto 11 abbiamo una frase che deve farci riflettere seriamente. Guardate cosa dice l'Apostolo Pietro, fratelli. In questo modo, infatti, quindi richiama la nostra attenzione a tutto quello che si trova prima. Solo in questo modo, dice Pietro, è possibile che noi arriviamo al regno eterno di Gesù Cristo con un ingresso ampio. Allora c'è qualcosa. Allora non è meccanica la cosa. Non è qualcosa di meccanico. Il Signore chiede da noi un impegno estremamente serio. E in cosa consiste questo impegno? Voglio portarvi un attimo, abbiamo letto domenica mattina, per chi era presente, Colossesi capitolo 2. Voglio portarvi un po' nella lettera ai Colossesi. Guardate, fratelli, è una lettera molto molto interessante. Colossesi capitolo 2. Questi credenti stavano andando incontro ad un pericolo particolare, profondo, che era quello della filosofia. Infatti i credenti di questa lettera vengono esortati a non rimanere vittime, non cadere nella trappola della filosofia umana. E oggi molti credenti cadono nella trappola della filosofia, è vero? Come vivono tutti, viviamo anche noi. Forse non si chiama più gnosia, non si chiama più stoicismo, ma ha assunto altri ruoli. Ma in effetti, credente che non serve Dio e di cui non si può fare affidamento all'interno di una chiesa, è caduto nella trappola della filosofia di questo mondo. Cioè il modo di procedere di questo mondo diventa il modo di procedere dei credenti. Triste questo. Guardate in questo capitolo 2, i primi tre versetti, molto molto interessante. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Non sono nei banchi di scuola. Può essere laureato 4 volte, 7 volte. La sapienza si trova nel Signore Gesù. Tutti i tesori della sapienza si trovano lì. E cos'è questo tesoro della sapienza? È il mistero di Dio. E nella lettera dei Colossesi per 4 volte viene parlato del mistero di Dio. Chi è questo mistero di Dio? È Gesù Cristo. Dio non è misterioso nel suo modo di parlare e di fare. Mistero vuol dire che è qualcosa di nascosto fino a quando non viene rivelato. E Dio ce l'ha rivelato. Questo mistero si chiama Gesù Cristo. Nel Signor Gesù si trova tutta la ricchezza della sapienza e della conoscenza. Ah, puoi avere tutte le lauree di questo mondo, ma se non ami il Signore è solo stoltezza, non serve a niente. Nel cielo non faremo matematica, scienza, medicina, non faremo questo. Nel cielo entreremo coperti di vergogna, senza frutto o ampiamente un ingresso largo. Ma lo faremo solo in base a che cosa? All'impegno che abbiamo preso per il Signore. Il resto sarà tutto bruciato. E questa è la verità. Se non entriamo nell'ottica della visione di Dio, tutto diventa complicato, tutto gira intorno a noi. Tutto gira intorno alla mia famiglia, tutto gira intorno al mio lavoro, tutto gira intorno ai miei familiari, tutto gira intorno al mio paesino, al mio paese. E allora lì avrò sempre gli occhi e il cuore. E non sarò mai all'interno di una chiesa una presenza qualificante. I fratelli possono confidare su di me. Ci sono! Che bello, è vero? Che bello quando Neemia mette a posto tutte le cose, costruisce le mura e le porte di Gerusalemme. Nel capitolo 7 parla di due uomini che si chiamano Anania. Uno è suo fratello, l'altro non lo è. Ma il secondo Anania, governatore di Gerusalemme, cosa ha fatto Anania? Cosa ha fatto Neemia? Lo ha scelto perché era un uomo fedele, affidabile, più di tanti altri. non avrà mai un posto nel corpo di Cristo se non si è impegnato per l'amore di Cristo. E se non siamo impegnati per il Signore, viviamo come dei pagani. Domani ci alzeremo, andremo a lavorare, poi torneremo, andremo a prendere i bambini a scuola, poi mangeremo, poi ancora prepareremo per mangiare per la sera, poi andremo a letto, poi dopodomani ci alzeremo per lavorare, poi andremo per i bambini. Sapete che cos'è questo? Leggete il libro dell'Esodo. E girare intorno 40 anni alla montagna. Cosa ha fatto il Signore? Non hanno creduto? Hanno disprezzato la terra promessa? Il Signore ha fatto girare 40 anni intorno alla montagna. E tanti credenti girano intorno a loro stessi, intorno alla loro famiglia. Aprile, maggio preparano le vacanze, poi tornano stanchi, perché le vacanze stancano, poi ogni tanto bisogna staccare la spina perché ci si stanca, perché quando non si serve il Signore si è stanchi. Fino a quando poi chiudiamo gli occhi, li apriamo e diciamo siamo andati davanti a Dio con le mosche in mano, vuoti. Abbiamo buttato via la nostra vita. Pensavamo di trattenerla, invece l'abbiamo persa. Siamo stati come la prima donna della storia, come Eva, alla quale Satana parla e dice, ma guarda che Dio ti vuole fare del male. Dio non vuole che tu sii felice, sii gioiosa. È vero o no? Dio, sapete cosa vuole fare di te? Dio non vuole, perché ti vuole far perdere qualcosa. Questa donna ha dato ascolto alla voce del serpente, ha dato ascolto alla voce di Satana, e alla fine non soltanto non ha avuto quelle che diceva, ma ha perso anche quelle che aveva. Stai riflettendo, fratello? O stiamo avendo soltanto un incontro dove tra poco ce ne andremo a casa? Un incontro, una predicazione, può cambiare il corso di una vita. La può cambiare per sempre. Può cambiarla completamente, la può cambiare per sempre. Guardate ancora questo passo di Colossesi capitolo 2. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Guardate il prodotto di questo mistero di Dio che è Gesù Cristo, nel quale tutti i tesori, non qualche tesoro, ma tutti i tesori della sapienza e dell'intelligenza sono nascoste, della conoscenza sono nascoste. Qual è il prodotto? Guardate, fratelli. Finché siano consolati i loro cuori. Il primo prodotto è la consolazione del nostro cuore. Quando la scrittura parla del cuore, parla della totalità della persona, non parla di questo muscolo che pompa sangue continuamente, ma sta parlando del nostro io, della totalità di cui rappresenta una persona. Nel mondo ci sono sofferenze, vero o no, fratelli? Siamo a rischio di lavoro, non sappiamo se vivremo ancora, malattie. Ma quando si conosce la sapienza di Dio, i nostri cuori sono consolati. C'è la consolazione del cuore. È bellissimo questo. Non posso entrare di più nel merito. In secondo luogo, guardate cosa dice. Uniti mediante l'amore. Che bello. Quando si entra nella sapienza che si trova in Gesù Cristo, che è nascosta, bisogna cercarla. Quando si entra in questa sapienza, c'è la consolazione del Signore. Possiamo trovarci nei problemi e sentire la pace nel cuore. Ma nello stesso tempo si parla di unità. Guardate, uniti mediante l'amore. Una chiesa che cerca la sapienza di Dio e che vive l'unità nell'amore. È bellissimo questo. In terzo luogo, cosa vediamo qui? Dotati di tutta la ricchezza, dalla piena intelligenza, per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Cioè Dio ci mette nella capacità, ci dà proprio questa possibilità, dotati, ci mette nella capacità, dice qui, di entrare nella piena intelligenza e nella piena conoscenza di Gesù Cristo. È bellissimo, io l'ho trovato bellissimo. Quando studiavo oggi questo passo, l'ho trovato bellissimo. Tutti i tesori della sapienza non sono in una bella casa, non sono in una macchina lussuosa, non sono in un buon conto in banca, non sono in un buon lavoro, non sono nel nostro paese natio, sono soltanto nel Signore Gesù. E se il nostro obiettivo si sposta da un'altra parte, tutte queste cose sapete cosa sono? Sono fantasia e fantascienza. È un bel film di fantascienza. Ma se uno cerca la sapienza che si trova solo in Gesù Cristo, queste sono la vita. E questo è davvero straordinario, tutta la ricchezza della conoscenza del Signore Gesù. Tutti i tesori della sapienza sono nascosti nel Signore. E come tutte le verità della Scrittura, sono come una medaglia con due facciate. È vero? Ad esempio, pensiamo alla vita eterna. Il Signore fa predicare l'Evangelo, la vita eterna. Lui ha già fatto tutto. È vero? L'uomo non deve fare nulla per potersi, come dire, aggraziare Dio e poter arrivare nella speranza di poter... Ha fatto tutto il Signore. Ma c'è l'altra faccia della medaglia, dove il Signore chiede la fede incondizionata nell'opera benedetta del Signore Gesù. E se l'uomo non mette la sua fiducia nel Signore, tutta l'opera del Signore Gesù per questa persona non ha nessun valore, non è possibile. E così sono per le benedizioni. Sapete una cosa, fratelli? Queste benedizioni, queste che noi abbiamo letto, si trovano già dentro di noi. Che cosa abbiamo letto? Che tutti i tesori della sapienza e dell'intelligenza si trovano nel Signor Gesù. Allora, se tu sei veramente credente, se io sono veramente credente, se siamo veramente nati di nuovo, dove vive il Signor Gesù? Vive dentro di noi. Guardate, sempre in Colossesi, il capitolo precedente, io nella mia Bibbia è alla stessa pagina, capitolo 1, versetto 27. Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, noi gentili. Che cos'è questo mistero? Cristo dentro di voi. Allora sei un figlio di Dio tu? Io sono veramente convertito al Signore? Io ho veramente la vita? Io sono veramente nato di nuovo? Allora il Signore è dentro di me. E lo dice ancora più avanti in Colossesi capitolo 3, nell'ultima frase del versetto 11. Ma Cristo è tutto e in tutti. È dentro di noi. Allora il Signore Gesù si trova dentro di noi. È bellissimo questo. Ma scusate, mi sembra che qui sorge una domanda spontanea, no? Se Cristo è dentro di noi e tutti i tesori della sapienza, tutti i tesori della conoscenza, tutti i tesori dell'intelligenza sono in Cristo, allora vuol dire che tutto questo l'abbiamo già ottenuto. Ma allora cosa ci chiede il Signore questa sera? Perché sta facendo parlare questa persona strana in questo modo? Se ce l'abbiamo già, ma allora perché non le realizziamo tutto questo? Ma allora perché viviamo come dei mendicanti? Perché stiamo allungando la mano e stiamo chiedendo al mondo di farci felici come dei mendicanti? Perché stiamo chiedendo al mondo di darci qualcosa perché possiamo essere felici? Se tutto questo già si trova in noi. Per due ragioni, fratelli. Per due principali ragioni. Ascoltate, fratelli. Ascoltate, non me, il Signore. La prima ragione per cui tutte queste cose sono soltanto teoria è perché forse siamo rimasti ancora bambini carnali. Un bambino che viene a nascere in una famiglia estremamente ricca non è cosciente di tutta la ricchezza in cui si trova, è vero o no? Per lui basta bere il latte e sta bene. L'importante è avere una persona vicina che lo sbaciuccia, che lo ama, persone che gli stanno intorno. Per lui va bene questo, non è cosciente di tutta la ricchezza in cui si trova la sua famiglia. È vero, fratelli? Però quando questa persona comincia a crescere, man mano che cresce, prende sempre di più consapevolezza, coscienza di essere nato in una ricchezza estremamente grande. Da quanti anni sei convertito? Da quanti anni sei convertita? Stai vivendo questa ricchezza? Perché se io sono convertito, tra poco faccio 42 anni di conversione, e non sto ancora vivendo questa ricchezza, allora vuol dire che sono rimasto ancora bambino. E rimanendo bambino, cosa significa? Che il fratello mi sta parlando, ma io non capisco. Provate a chiedere, non so, a un bambino che sta nella culla se sta capendo quello che sto dicendo. Provate a chiedere, stai capendo quello che Gino Parisi sta dicendo o no? Quello mi guarda e dice, ma forse mi vuole dare una caramella questo. Non capisce? Ecco perché tu non capisci. Perché forse sei ancora bambino. E i bambini hanno bisogno ancora di latte, non di cibo. Non possono capire questo. Ma se noi cresciamo, serviamo il Signore, ci cibiamo di questa parola, non più di latte ma di cibo solido, e se questo cibo, come dice Ebrei capitolo 4, diventa sangue, vitalità dentro di noi, allora apriremo gli occhi e diremo: il Signore, come dice Efesini capitolo 3, parafrasandolo, ci ha consegnato un assegno in bianco, dove lui ha messo la firma e dice a ciascuno di noi: metti la cifra tu, quanto vuoi essere ricco? Questa è la prima possibilità. Se io non sono ancora arrivato a capire la grandezza di queste cose, o almeno qualcosa di questa grandezza, vuol dire che sono ancora bambino, non sono ancora cosciente. Sono sì salvato, ma sono ancora nella culla spirituale. E un'altra ragione, che non ricordo neanche più, devo guardare gli appunti, sono due ragioni. E un'altra ragione, forse queste cose non ci interessano, o forse non siamo credenti. C'è qualcosa che, ecco, l'ho trovata nei miei appunti, ogni tanto la mia mente fa cilecca. L'altra ragione è la paura di perdere qualcosa che abbiamo acquisito in questo mondo, è vero? Ma se io faccio questo, poi non potrò più fare quello. È da momento che abbiamo paura di perdere qualcosa che abbiamo acquisito, allora ci guardiamo bene, ci tranceriamo dietro delle situazioni dove nessuno deve entrare e diventiamo sempre più poveri. Abbiamo paura, non ci fidiamo di Dio, ma siamo sicuri che Dio ci renderà davvero felici così? Ebbene, nel capitolo 6 di Deuteronomi due volte è scritto: se tu ubbidirai la mia voce sarai veramente felice. Ma sta proprio dicendo la verità Dio? Ma ci devo proprio credere? Beh, potrebbe anche non dire la verità, allora è meglio che sto nel mio giardino e mi tengo ben stretto quello che ho acquisito in questo mondo. Ma quelle che noi abbiamo acquisito delle cose del mondo, fratelli, tutta la nostra intelligenza, presunta sapienza, sarà tutto distrutto. Lo perderemo. Che ci piaccia o no, lo perderemo. Non è la voce di Gino, questo, fratelli. Chi vi sta parlando, queste cose le ha realizzate nel senso negativo. Questa è la voce del Signore. Tu perderai tutto. Tu pensi di aver paura di trattenere perché non ti fidi di Dio, ma alla fine tu perderai ogni cosa. E c'è, come dicevo, l'altra faccia della medaglia. Una è la propria responsabilità, il proprio impegno, l'abbiamo letto. È vero, tornando alla lettera di Pietro, ma rimaniamo ancora in Colossese per un attimo, abbiamo letto: mettendo da canto vostro ogni impegno, ogni premura. E nel versetto 11 abbiamo letto: grazie a queste cose che noi entreremo in maniera larga alla presenza del Signore. Ma c'è anche un'altra cosa che dobbiamo imparare, e che devo dire, ritengo che sia importante, ed è la responsabilità di coloro che insegnano la parola, di coloro che hanno ricevuto un dono di dottorato, cioè di insegnamento biblico, di predicazione. Questo è importante. Guardate, torniamo ancora in Colossese, guardate quanto è straordinario quest'uomo, l'Apostolo Paolo. Dopo aver detto che lui si dava da fare perché le persone si convertissero e quindi realizzassero il mistero di Cristo, Cristo dentro la persona convertita, Paolo non si fermava lì. E noi non dobbiamo fermarci qua. È vero? Dice nel versetto 28 che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Lo scopo dell'apostolo non è solo quello di evangelizzare, ma anche quello di portare al Signore delle persone mature, non dei bambini. Era facile questo per lui? Non è facile per nessun anziano, non è facile per nessun credente che ha un dono di insegnamento, perché ci vuole coraggio, fedeltà nella predicazione della parola, e ci vuole anche impegno, sacrificio, rinunzia a se stesso, per poter anche vivere per gli altri. E guardate Paolo cosa dice, fratelli. Versetto 29. A questo fine, Colossesi 1:29, a questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Non era uno che parlava soltanto, combatteva, faticava. A questo scopo, per gli altri, non per se stesso. Non era uno che incentrava tutto su se stesso, era uno che lavorava per gli altri, era una persona affidabile. E lo ripete nel versetto 1 del capitolo 2, guardate, è straordinario. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi e anche per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché molto probabilmente Paolo non è stato lui a portare l'Evangelo a Colosse, è stato Epafra. Sto combattendo per voi. C'era un altro credente che combatteva, ed era proprio Epafra, per la chiesa di Colosse, nel capitolo 4, versetto 12. Molto bello, dice: Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. E che cosa che faceva soffrire Epafra, fratelli? Guardate versetto 13. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Gerapoli. Conoscete la chiesa di Laodicea? La chiesa che viene scritta in Apocalisse. Chi era questa chiesa di Laodicea? C'erano peccati di adulterio? No. C'erano furti? No. Fornicazioni? No. C'era un solo peccato. Non ho bisogno di nessuno. Sono sufficiente a me stesso. Questo è più grave di una persona che commette adulterio. Una persona che commette adulterio può piangere davanti a Dio e trovare grazia, ma una persona che dice: non ho bisogno di nessuno, vivo la mia vita, la vivo intorno a me, intorno alla mia famiglia, e tutto quello che Dio dice non mi interessa, è una persona che ha chiuso tutto e non lascia passare nulla. Questo è triste, ed è l'unica chiesa in cui è detto, e io non lo so spiegare, però mi fa tremare, ti vomiterò dalla mia bocca. Io non lo so spiegare, però mi chiedo, Avete mai vomitato? Quando una persona vomita? Quando ha dentro qualcosa che non riesce proprio a digerire, fa schifo. L'unica volta, nelle sette chiese, io ti vomiterò dalla mia bocca. Se al Signore piacerà, domenica, mi chiesto il permesso ai fratelli, vorrei concludere questa riflessione entrando un po' di più nel merito e chiedendo a tutti quanti noi in che modo dunque è possibile entrare ampiamente nel regno eterno di Cristo. Qual è il percorso che l'Apostolo Pietro ci insegna per poter entrare in questa maniera? Non coperti di vergogna, non essere vomitati dal Signore, non senza portare frutto, ma trovare nel cielo il Signore con le braccia aperte. Non vedevo l'ora di vederti, di averti qua. Come è scritto nel Salmo 116, è vero? Cosa di grande momento è la morte dei santi o dei diletti per il Signore che ci aspetta, con le porte aperte. Vieni, servo fedele, nella gloria del Padre tuo. Che il Signore mi aiuti, fratelli, ad arrivare proprio in questo modo, per la gloria del Signore. Amen.
Amen. Vediamo però il Signore con il numero 366. Il numero 366.